Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.
È importante fare attenzione alle date. Vinta la sua battaglia con l'eroina, Miles rientra a New York nel febbraio del 1954. Il 6 marzo, come abbiamo visto alla fine della scorsa puntata, è già in studio di incisione per la Blue Note e una decina di giorni dopo per la Prestige. Con lui in queste sedute c'è Horace Silver, un giovane pianista, qualche anno meno di Davis, che abita nello stesso hotel in cui Miles ha piantato le tende. A Miles piace molto la vena funky del suo pianismo. All'inizio e alla fine di aprile, Davis è di nuovo in studio con Silver, in due sedute per la Prestige. Nella seconda, in sestetto con J.J. Johnson al trombone, Lucky Thompson al sax tenore, Percy Heath al contrabbasso e Kenny Clarke alla batteria, Miles incide due tracce che vengono pubblicate in un LP a 10 pollici. Uno dei due brani, Walking, di oltre 13 minuti, farà epoca. Febbraio, marzo, aprile. Questa serrata scansione ci dice quanto rapidamente Miles, appena uscito dalla dipendenza dall'eroina, abbia recuperato la sua capacità di interpretare il senso del tempo che sta vivendo. Come nel 1944, quando, incontrando Charlie Parker e Dizzy Gillespie, ha capito al volo che il bebop è la musica che esprime gli anni 40 e che non ce lo si può lasciare sfuggire, da cui la sua partenza per New York per cogliere l'attimo. Come nel 49, quando con il suo nonetto è il battistrada del cool jazz che si affermerà negli anni 50. Anche con Walking, come col nonetto, è come se Miles fiutasse l'aria e sentisse arrivare qualcosa. Con Walking, Miles è di nuovo in anticipo, indica una direzione. Il felice paradosso è che proprio lui che ha prefigurato il cool jazz, un indirizzo che poi si è imposto con una egemonia dei musicisti bianchi, adesso offre strumenti ai musicisti afroamericani che si accingono a contrastare il cool jazz, proponendo una nuova egemonia nera nel jazz. Walking sarà infatti un brano cruciale per il definirsi dell'hard bop, la musica con cui i musicisti neri negli anni 50 riprendono l'iniziativa, una musica carica di valenze identitarie e politiche. Volevo riportare la musica al fuoco e alle improvvisazioni del bebop, quel genere di cosa che Dizzy e Bird avevano iniziato, spiega Davis nella sua autobiografia. Ma volevo anche portare la musica avanti, verso un tipo di blues più funky, il tipo di cosa verso la quale ci portava Horace. In Walking c'è qualcosa di epico, ma anche un sottile humor. C'è determinazione, ma anche calma. È come un presentimento dei tempi nuovi che stanno arrivando. Nel 50 è iniziata la guerra di Corea, che non suscita grande entusiasmo tra gli afroamericani. Nel 52 è diventato presidente Eisenhower e fra i neri e lui non c'è un gran feeling. Il mese dopo questa incisione, nel maggio del 54, la Corte Suprema afferma l'incostituzionalità della segregazione razziale nelle scuole. È il risultato di anni di dure battaglie legali. Un anno e mezzo dopo, il primo dicembre del 55, Rosa Parks rifiuterà di alzarsi e in Alabama scatterà il boicottaggio della segregazione razziale sui trasporti pubblici. Per mesi i neri si organizzano come possono, vengono messi a disposizione passaggi in macchina, ma molti semplicemente vanno a piedi. Più avanti ci saranno le marce di protesta e i Freedom Riders. Nel 54 Miles comincia a camminare, Walking. We'll be right back. Quando deve stare in studio a lungo, Miles fa uso di cocaina perché ha constatato che lo aiuta a concentrarsi sulle idee, a reggere la fatica, ma che non gli dà dipendenza. Per il momento è così. All'attività in studio di incisione non corrisponde però per adesso una attività dal vivo altrettanto soddisfacente. Il lavoro non è abbastanza per far diventare uno dei gruppi con cui Miles incide una formazione regolare per l'attività nei locali. Miles, assieme al batterista Philly Joe Jones, peregrina in altre città a suonare con musicisti locali, esperienza spesso frustrante. Nei club Miles irrigidisce i suoi comportamenti, evita la compiacenza nei confronti dei proprietari, ma anche quella verso il pubblico, evita in ogni modo di fare l'intrattenitore, distanziandosi dai modi di fare di illustri colleghi come Louis Armstrong o come il suo amico Dizzy Gillespie, e smette anche di annunciare i brani. Mantiene le distanze anche per diffidenza e anche perché, ammaestrato dalla sua tossicodipendenza, preferisce non mescolarsi con troppa gente. Miles finalmente convince Bobby McQuillan a fargli da insegnante di box. Gli capita a volte di assistere agli allenamenti del suo idolo Sugar Ray Robinson. Lo vede agli incontri di box, chiacchierano. «Molte persone mi dicono che ho la mentalità di un pugilatore», dice Davis nella sua autobiografia, «che penso come un pugilatore e probabilmente è così. Confesso che sono una persona aggressiva per quanto riguarda le cose che sono importanti per me, come quando si tratta della musica o di cose che io voglio fare». Sugar Ray per lui nel 1954 è un modello, è la cosa più importante assieme alla musica. Persino lo imita, adotta il suo atteggiamento arrogante. Sugar Ray ha un vecchio nero, Soldier, che quando si allena dal bordo del ring a volte gli sussurra qualcosa. È l'unico, oltre al suo allenatore, di cui Sugar Ray accetta i consigli. Anche Miles ha il suo Soldier. Gil Evans, uno dei pochissimi di cui gli interessa il parere, uno di cui sta a sentire i suggerimenti. Nell'estate del 54, Juliette Gréco arriva per la prima volta negli Stati Uniti. Contatta Miles e lo invita al Waldorf Astoria, dove lei alloggia. Miles vuole vederla, deve vederla, ma ha paura dei propri sentimenti. Non riesce a non pensare che dopo la separazione da lei e il ritorno negli Stati Uniti, la mancanza di Juliette gli ha spezzato il cuore e dopo c'è stata l'eroina. Ha così paura che goffamente si fa accompagnare all'appuntamento da un amico, il batterista Art Taylor. Quando Juliette vede che non è da solo, rimane sconcertata. Sono passati 5 anni. Miles la trova bellissima, gli batte il cuore, vorrebbe abbracciarla, ma per darsi un contegno si comporta freddamente, addirittura facendo appello alla sua ormai consumata esperienza di protettore, per tenere le distanze le chiede bruscamente dei soldi. Lei gli propone di accompagnarla in Europa, dove deve girare un film. Lui dice che ci penserà. Dopo un quarto d'ora Miles si congeda. Poi le telefona e dice che è troppo occupato e che non potrà andare con lei in Europa, ma che quando tornerà in Francia si farà vivo. Nella sua autobiografia Miles commenta che questo era stato uno degli effetti dell'esperienza della tossicodipendenza. Mi ero ritirato in me stesso per proteggermi da quello che pensavo fosse un mondo ostile. Ero freddo con quasi tutti. Era il mio modo di proteggermi, non lasciando che gli altri entrassero nei miei sentimenti e nelle mie emozioni. Per molto tempo per me ha funzionato. La vigilia di Natale del 54, Miles è in studio, in quintetto con Mill Jackson al vibrafono, Thelonious Monk al piano, Percy Heath al contrabbasso e Kenny Clarke alla batteria. Tra i brani incisi, Beck's Groove di Mill Jackson.
Thank you.
Nella sua autobiografia, Davis contesta la vulgata sulla seduta d'incisione del 24 dicembre del 54, secondo la quale ci sarebbe stato un litigio tra lui e Monk, un litigio al limite della rissa. Davis dice invece che non ci fu nessuna discussione. Secondo la sua versione, semplicemente Miles invita Monk a non suonare il piano sotto di lui mentre prende i suoi soli, perché non gli piace il modo con cui Monk accompagna i fiati. E non c'è nessuna discussione, semplicemente Monk segue le indicazioni di Davis. E Davis aggiunge che Monk non si sarebbe mai battuto con lui, perché Monk gli voleva bene, e del resto lui voleva bene a Monk, ma che in ogni caso non si sarebbe mai sognato di confrontarsi fisicamente con Monk, perché era un uomo forte che avrebbe potuto farlo passare attraverso un muro. Il pugile Miles mantiene il senso delle proporzioni. Nel marzo del 55 muore Charlie Parker, a soli 34 anni. A Miles la notizia arriva mentre è in galera. Irene, la madre dei suoi figli, lo ha denunciato per mancato mantenimento. Tutti avevano chiaro che tra alcol e eroina le condizioni di Charlie Parker erano pessime e che non avrebbe potuto reggere in eterno. Ma Parker è un genio ed è l'emblema delle novità musicali degli anni 40 e la notizia della sua morte è uno shock per tutti. Miles viene tirato fuori di prigione da Harold Lovett, che in quel momento è l'avvocato di Max Roach. Farebbe in tempo ad essere alle esequie di Parker, ma non ama i funerali e decide di non andarci. Nel giugno del 55 Miles è in studio di incisione in quartetto con Red Garland come pianista. Nel 53 la sorella di Miles, Dorothy, gli ha consigliato di ascoltare Ahmad Jamal, un pianista che è convinta gli possa piacere. Miles ne rimane molto colpito. Ci sono molte cose che gli piacciono nel pianismo di Ahmad Jamal, fra cui il senso dello spazio. Miles vuole sentire spazio nella musica, lo spazio che respira attraverso la musica. È per questo che ha chiesto a Monk di essere meno presente nella musica quando hanno inciso alla fine del 54. Eppure proprio a Monk, Miles riconosce di avere avuto una grande influenza su di lui quando è arrivato a New York, ed esattamente per il suo senso dello spazio. Ma adesso Miles è oltre, ha bisogno di un altro concetto dello spazio, di una maggiore luminosità che ha sentito nel pianismo di Ahmad Jamal. Miles riconoscerà apertamente l'influenza di Jamal, ma affermando che Jamal lo aveva aiutato a mettere a fuoco qualcosa che Miles sentiva di suo e che era presente già prima nel suo modo di suonare. Dunque Miles sceglie Garland perché Garland è in grado di suonare alla Ahmad Jamal. Garland poi ha un altro motivo per andare a genio a Miles. Negli anni 40, parallelamente alla sua carriera di pianista, ha incredibilmente avuto anche una significativa attività come pugile della categoria welter, sostenendo anche un incontro con l'adorato da Miles, Sugar Ray Robinson. Nel giugno del 55 Miles incide per la Prestige in quartetto con Garland, con Oscar Pettiford al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Fra i brani un paio sono pescati dal repertorio di Ahmad Jamal, fra cui Will You Still Be Mine. Thank you. Bob Weinstock della Prestige ha fiuto e sta dando sempre più credito a Miles e lo sta anche pagando di più. Ma alla metà del 55 Miles fatica sempre a trovare ingaggi nei locali e non è ancora riuscito a scrollarsi di dosso l'immagine di Tossico. Poi alla metà di luglio Davis partecipa alla seconda edizione del Festival di Newport. Fino al 1954 il jazz negli Stati Uniti è fondamentalmente una musica da club, da locale notturno, raramente da grandi sale e da grandi platee. E fino al 1954 quella del Festival del Jazz è una formula inesistente negli Stati Uniti. Ad avere l'idea di un Festival del Jazz erano stati prima gli europei degli americani. Il primo festival della storia del jazz è nel 1948 il Festival del Jazz di Nizza. Nato appunto nel 1954, il Festival del Jazz di Newport è anche la prima manifestazione all'aperto dedicata al jazz negli States. Un festival in cui troviamo una precoce coincidenza di festival consacrato al jazz, di festival estivo e di festival balneare. Con la sua pionieristica concezione, negli anni 50 il Festival di Newport ha subito una cruciale importanza nel innovare le modalità di fruizione del jazz e la stessa immagine del jazz. Località di villeggiatura sul mare, a nord-est di New York, nel piccolo stato di Rhode Island, d'estate Newport negli anni 50 si popola di facoltosi vacanzieri. Newport vantava una grande tradizione di scuola navale militare e dagli anni 30 al largo di Newport si tenevano le regate dell'America's Cup. Anche i coniugi Elaine e Louis Lorillard, che hanno l'idea del festival, sono danarosi, ma a differenza della maggior parte dei ricchi che frequentano Newport, amano appunto il jazz. L'intestazione originale alla prima edizione è First Annual American Jazz Festival e il carattere è quello di un evento culturale di due giorni con discussioni accademiche e con concerti all'aperto. Alla edizione d'esordio il festival richiama 11.000 spettatori e dalla stampa viene considerato un successo. Alla seconda edizione, nel 1955, il Festival di Newport è già percepito anche da jazzmen di grande statura come un appuntamento dove bisogna esserci. Ecco il 17 luglio del 1955 un presentatore d'eccezione, Duke Ellington, che annuncia Miles Davis alla tromba, Zoot Sims al sax tenore, Jerry Mulligan al sax baritono, al piano Thelonious Monk, che Ellington qualifica come il grande sacerdote del bop, Percy Heath al contrabbasso e Connie Kay alla batteria. La voce successiva che annuncia Hackensack, un brano di Monk, è quella di Jerry Mulligan.
Thank you very much, ladies and gentlemen, for Count Basie, Jimmy Rushing and all of the other Kansas City kids. I have another listing here of a group that's coming up. It looks like these gentlemen live in the realm that Buck Rogers is trying to reach. We start with a couple of gentlemen you've heard before, Percy Heath, bass, and Connie Kay, drums of the Modern Jazz Quartet. And then we go on down to Miles Davis, trumpet, Miles Davis. Zoot Sims, tenor. And my very dear friend, the cool one, Jerry Mulligan. And the high priest of bop, the inimitable Thelonious Monk. Okay. And here's for Tonal Zed.
Thank you. Tune written by Thelonious, entitled Hackensack. Thank you.
Il nuovo stile di Newport fa colpo fin dalla prima edizione e Miles Davis, che con la sua trasferta nel 49 a Parigi è uno dei musicisti americani che hanno potuto precocemente misurare l'impatto di un festival del jazz, è uno dei più pronti a capire l'importanza della innovativa formula del festival del jazz lanciata da Newport e il rilievo subito assunto dall'appuntamento. George Wynne, a cui dalla coppia di mecenati viene affidato il compito di organizzarlo e di scegliere i musicisti, ha maturato la sua esperienza gestendo un club, lo Storyville di Boston. Wynne non ha pensato di invitare Davis, come ebbe poi occasione di raccontare, perché Miles era un tipo difficile. Se l'avessi chiamato mi avrebbe detto «ma non so se ho voglia». Aveva lavorato nel mio club e non eravamo in rapporti particolarmente amichevoli. Mi trattava come trattava chiunque altro. Cioè maluccio, intende dire Wynne. Ma nella primavera del 55, mentre Wynne ha in cantiere la seconda edizione del festival, l'impresario e Davis si incontrano per caso in un club di New York e Miles gli dice «Ma lo farai di nuovo quel festival lì a Newport?» E senza aspettare la risposta di Wynne, Miles si risponde perentorio da solo. «Non puoi fare un festival di jazz senza di me». Il senso di questa affermazione non è certo quello di implorare Win. Il senso è: un festival del jazz senza di me, che festival del jazz è? Sì, Miles, gli risponde Win, vuoi esserci? Al che Davis ribadisce: non puoi fare un festival senza di me. E Win, ironico, osserva: aveva l'abitudine di ripetersi in questo modo. Nella sua provocatoria arroganza, Miles ha ragione, inutile dire che Win lo ingaggia. Davis però non viene annunciato ufficialmente perché gli accordi tra Win e l'agente di Davis vengono chiusi troppo tardi. Inoltre Davis in quella fase non ha un gruppo regolare. Così appare all'ultimo momento come ospite nella serata finale, inserito all'interno di una all-star di musicisti di jazz moderno. A volte gli sviluppi di una carriera si decidono in pochi minuti, se non attimi. A Newport nel 1955 l'amplificazione non funziona bene, perché la tecnica di amplificazione dal vivo in grandi spazi all'aperto è ai primi passi. Newport sta facendo esperienza, sperimenta nuove soluzioni e a volte gli esperimenti fanno cilecca. I musicisti si accorgono che l'amplificazione lascia a desiderare. Miles, con grande prontezza, spara la tromba direttamente contro il microfono, diversamente dall'abitudine dei trombettisti di tenere la campana della tromba un po' lontana dal microfono. Il suono viene fuori benissimo e l'assolo di Miles in Round Midnight lascia tutti a bocca aperta.
Thank you. Let's see. Thelonious Monk is going to play Round About Midnight. Thank you.
Quando poi esce dal palco, Davis si rivolge a Wynn. Di a Monk che gli accordi di Round Midnight li suona sbagliati. E a Wynn non resta che replicare: Miles, ma Round Midnight l'ha scritta lui, che cosa pretendi da Monk? Chi non è a Newport ascolta da Voice of America, che trasmette in mezzo mondo e anche di più. Il Festival del Jazz di Newport è subito diventato un fiore all'occhiello della programmazione di Voice of America, che negli anni 50 usa il jazz in funzione antisovietica come potente arma di propaganda. Attraverso Voice of America il set con Miles Davis viene registrato dagli appassionati in Europa e viene trasformato in un bootleg prima che il concerto, diversi anni dopo, diventi un album ufficiale negli Stati Uniti. Nel 1955 Newport rappresenta per Miles una doppia rinascita, quella dalla dipendenza dalla droga e come musicista di successo. Il suo assolo fa sensazione, tutti riscoprono Davis e dopo l'esibizione al festival le proposte di contratti discografici e di ingaggi fioccano. Dopo il concerto si tiene un party organizzato dai Lorillard pieno di bianchi ricchi. Miles si siede in un angolo. La signora Lorillard commette l'errore di rivolgerglisi indicandola ad alcuni dei suoi ospiti, racconta Davis nella sua autobiografia, con qualcosa come «Oh, questo è il ragazzo che ha suonato così bene, qual è il suo nome?» La Lorillard usa il termine «boy». Negli anni 50 il termine «boy», «ragazzo», è tipico del modo paternalistico razzista diffuso soprattutto nel sud degli Stati Uniti di chiamare i neri, anche quando non sono affatto dei ragazzi. Miles non sceglie la diplomazia. «Si fotta, non sono un fottuto ragazzo. Mi chiamo Miles Davis e farà bene a ricordarlo se mai vorrà parlarmi». E subito dopo Miles pianta in asso la Lorillard e i suoi ospiti e se ne va. In auto per tornare a New York ha, questa volta davvero, un contrasto con Monk. Quando era arrivato a New York, Miles, suonando nei locali con Monk, gli chiedeva sempre se aveva suonato giusto Round Midnight. E Monk, un'infinità di volte, gli aveva risposto che no, non l'aveva suonata nella maniera corretta. Nella sua autobiografia, Davis dice della sua soddisfazione il giorno che finalmente Monk gli dice che l'ha suonata giusta. Ma tornando in macchina da Newport, Monk gli dice che questa volta Round Midnight non l'ha suonata in maniera corretta. Miles risponde che lui invece non ha apprezzato il modo con cui Monk lo ha accompagnato, ma che aveva fatto a meno di dirglielo. La gente era contenta, tanto che si erano alzati in piedi ad applaudire, dice, e scherzando aggiunge, «Forse è che sei geloso». Monk pensa che Miles lo stia prendendo in giro e, offeso, fa fermare la macchina e scende. Miles sa quanto Monk è testardo e non tenta neanche di convincerlo a risalire e dice all'autista di proseguire per New York. La volta dopo che si incontrano è come se non fosse successo niente. L'esibizione della All Stars con Davis si conclude, come sentiamo per terminare la puntata, con Now's the Time, cavallo di battaglia di Charlie Parker, accanto al quale Miles si è formato. Con la morte di Parker si è chiusa un'epoca, un'altra si sta aprendo, non solo musicale. A Newport Miles è risalito in sella, ma è solo l'inizio dell'ascesa. Come vedremo, a nessuno potrà più venire in mente di chiamarlo Boy.
We'd like to dedicate our next number to the composer of the number, Charlie Parker. His Now's the Time. Mm-hmm.